Dottor Mike Maric, campione del mondo di apnea nel 2004, oggi grande professionista ed esperto nel mondo della respirazione. Lavora con tantissimi atleti in diversi sport, tra cui proprio il running, una delle persone più importanti appunto nell'ambito dell'apnea, delle scienze della respirazione, eccetera. E abbiamo il grande onore di averlo qua in questa nuova puntata di Anime di Corsa. Il motivo è molto semplice, la respirazione è un fattore estremamente importante per qualsiasi sport, ma ovviamente molto importante per il mondo del running. Può aiutare qualsiasi atleta, dagli amatori agli elite, a correre più forte e più a lungo. E sono molto felice di averlo portato qua. Io sono Simone Luciani e questo è Esco a Correre. Esco a Correre, per chi non la conosce ancora, è una community per runners con l'obiettivo di aiutare più persone possibili a migliorare anche grazie alla corsa. Siamo su YouTube, siamo in podcast su Spotify e su tutte le piattaforme più importanti. Abbiamo un sito che si chiama escoaccorrere.com, un digital magazine dove pubblichiamo spesso articoli. Abbiamo un'academy, la Esco a Correre Academy, dove aiutiamo gli atleti a migliorarsi, gli amatori a correre più forte e più a lungo attraverso coaching personalizzato, tabelle su misura, nutrizione sportiva, psicologia dello sport, tecnica di corsa, insomma, tantissime cose, andate a darci un occhio. Insomma, questa è una community in forte crescita. Uno degli sponsor di questa puntata di Anime di Corse è Aerofit. Aerofit è uno strumento che ci permette di migliorare la nostra capacità polmonare, molto utilizzata nel mondo dello sport. E tra l'altro il dottor Mike Maric è una delle persone che ha seguito direttamente proprio questo progetto, ne parleremo poi anche all'interno dell'intervista. Io questo strumento lo utilizzo proprio per cercare di migliorare nella respirazione. Vi lascio sotto il link per approfondire Aerofit ed avere anche uno sconto attraverso il link se vi interessa. Per concludere, questo episodio è sponsorizzato anche da noi stessi, ovvero la Esco a Correre Academy. Se avete bisogno di una tabella su misura, avete bisogno di un coach per migliorare la corsa, se avete bisogno di nutrizione sportiva, dei piani alimentari proprio per, non so, fare la vostra maratona o migliorare nella corsa, o analizzare per esempio la vostra tecnica di corsa, la vostra biomeccanica e migliorare anche sotto questo punto di vista, trovate il link qua sotto e potete scoprire la Esco a Correre Academy, lanciata nel tardo 2023 e sta già avendo un grandissimo successo. Detto questo, io non voglio annoiarvi ancora con altre info, andiamo direttamente all'interno di questa intervista che vi assicuro è molto ricca di contenuti, anche con delle cose che possiamo fare e imparare velocemente per migliorare nella nostra respirazione. Andiamo! Ciao Mike, che bello averti qua. Grazie mille, soprattutto per il tuo
Simone, ciao.
tempo. Se vuoi
Grazie per avermi
introdurti e
invitato.
raccontarti, è assolutamente un onore. Se vuoi introdurti e spiegare un po' chi sei, così partiamo da lì.
Racconta quanto tempo abbiamo?
Tutto il tempo che vuoi.
Ma allora, guarda, raccontarmi brevemente. Brevemente, un grande appassionato, un grande curioso, amante dello sport e della scienza. Lo sport, diciamo che arrivo dal mondo del nuoto fino adolescente, poi gli insuccessi o forse la mancanza di voglia o forse perché a scuola non ero considerato tanto capace, smisi col nuoto per volere di mamma e di papà, perché mi volevano dottore, e anch'io mi volevo dottore ovviamente, però insomma non ero proprio un genio a scuola, per cui mi concentrai molto sullo studio e quindi a 19 anni iniziai la mia carriera universitaria, che è stata invece abbastanza lunga, alla facoltà di medicina a Pavia. Però sempre a 19 anni ripresi in mano lo sport, però in una veste un po' diversa, cioè non più sopra l'acqua come nuotatore, ma sotto l'acqua come apnista. Ecco allora chi sono? Sono un apnista che per 7 anni è stato un atleta professionista del mondo dell'apnea, sono riuscito anche a portare a casa sicuramente dei risultati importanti del mio sport, nel 2004 ho vinto anche il titolo mondiale, ma rimango un uomo di scienza, così se vogliamo usare questa parola grossa come mi chiamano, scienziato del respiro, nel senso che dopo la laurea mi sono specializzato in ortognatodonzia, sono le dismorfosi craniofacciali di bambini e adulti, il mio topic di ricerca è stato proprio sulla respirazione orale, e da lì è nato poi un percorso, nel senso che ho proseguito nel mondo, ho fatto un master, poi un dottorato di ricerca, adesso da tanti anni che insegno all'Università di Pavia, mi occupo di diversi aspetti, tra cui quello anche sportivo e performance, medicina dello sport, con il tema della respirazione. Ecco allora che porto avanti questa mia grande passione, dove unire gli strumenti di conoscenza scientifici a quello che è il campo applicativo del mio sport, che poi in realtà è stato ed è tanto trasversale a tantissime discipline sportive, mi ha portato poi a collaborare oggi con tanti sportivi che utilizzano il respiro, quindi praticamente tutti, no, tutti no, però ovviamente tanti atleti sportivi che si sono così affacciati al mondo del respiro per migliorare il loro performance, e questo è stato per me uno stimolo molto importante a capire un po' di più, perché sai Simone, nel mondo classico diciamo di formazione universitaria, che vuoi che sia medicina, vuoi che sia scienze motorie o fisioterapia, la respirazione non viene proprio tanto approfondita, anzi ti dirò di più, io quando nel lontano 2016 dissi al mio primario di medicina dello sport, che all'epoca stavo lavorando con blasonati atleti olimpionici, che avevamo dei risultati importanti per quello che erano gli esami da campo che stavamo facendo, la sua risposta mi disse: ma guardi Mari, ce l'abbiamo già studiate 20 anni fa, queste cose non servono a niente. In realtà poi negli ultimi anni, proprio dal 2017 ad oggi, le review bibliografiche, le ricerche sul tema del respiro sono implementate, piccola marchettata pubblicitaria, solo negli ultimi 5 anni ho scritto 3 libri dedicati al respiro, ma questo per dire che comunque tutti i riferimenti bibliografici sono molto importanti, e il mondo occidentale sta scoprendo una scienza che in realtà è vecchia come il cucco, che però negli applicativi della vita, della salute, della longevità e dello sport aiutano a dare la performance. Ecco, oggi mi considero un po' un divulgatore teorico, ma soprattutto pratico, del tema del respiro.
Che bello, e io da running coach so benissimo l'importanza di questa cosa, facendo sport da più di 25 anni ormai, e purtroppo è una grande lacuna, e lo è stata per me da atleta, probabilmente lo è ancora, perché so che non è facile, appunto, se non si segue qualcuno che possa indicarci. Qualsiasi allenatore che ho avuto io non mi ha mai parlato di respirazione, che penso sia una cosa terribile, e serviva appunto, serve un esperto come te o come le persone che poi tu formi, poi magari ci entriamo nel dettaglio, per aiutarci anche nel mondo del running, ed è il motivo per cui ti ho voluto fortemente qua. Però prima di entrare tecnicismi, parlare di sport e corsa, a me interessa sempre entrare un po' nelle persone, conoscerle meglio. Raccontami questa passione per l'apnea, per il mare, com'è nata?
Ma guarda, questa passione è nata in Croazia, o meglio in ex Jugoslavia, perché io sono originario della ex Jugoslavia, il mio cognome non mente, e proprio adesso mi trovo qua in queste terre che amo, e qui papà mi buttò letteralmente in mare all'età di 4 anni. Sul mio sito c'è una bellissima foto, ci tengo tanto, con la muta di papà, perché papà era un amante della subacquea, e quindi passavo tutte le estati, sai, da bambini la scuola si interrompeva, beh, come adesso, 3 mesi, e quindi venivamo qua dai nonni, io e mio fratello, e io passavo tante ore in mare, appassionandomi al mondo, al grande fascino del Big Blue, come si suol dire. Da questa, poi sai, coniugando il nuoto, coniugando comunque l'amore per l'acqua, d'estate poi con i miei amici andavo a pescare è una parola grossa, facevo finta di andare in acqua con un pezzo di legno, una forchetta, lo usavo come se fosse una pseudo fiocina, ma in realtà non pescavo niente perché ero l'antitalento della pesca, però ecco, mi divertivo andare in acqua a vedere questi pesci. Negli anni dell'adolescenza ho avuto la fortuna, grazie a papà, di conoscere Maiorca, di conoscere Pellizzari, e da lì è nata una grandissima amicizia, soprattutto con quest'ultimo che mi volle all'interno del suo sector No Limits. Quindi per me, capisci, negli anni 90 io ragazzino assieme a dei miti diventa, cioè, wow, fighissimo. Quell'aspetto mi ha fatto scoprire quel tecnicismo che io non conoscevo, perché sai, da autodidatta o comunque due rudimenti anni 70 a nei primi anni 90 conoscere dei guru che ti insegnano come ventilare, come iperventilare, tutte quelle cose un po' anche blasonate, vecchie adesso, però in quegli anni lì funzionava in questo modo, fino ad arrivare a Umberto, ai suoi record, essere al suo fianco, girare il mondo, era per me come vivere una seconda vita, ecco. E questo mi ha sicuramente appassionato. Poi ho iniziato io la carriera come atleta e lì chiaramente mi sentivo un po' il cavaliere Jedi, no? Nel senso che il maestro Yoda mi aveva insegnato come fare, io lo facevo. La vera curiosità è arrivata quando io ho finito la mia carriera sportiva e ho iniziato ad allenare. Ecco, allora lì mi sono riempito di tanti dubbi, tanti perché non amavo più i dogmi. Cioè, perché faccio così funziona e faccio così non funziona? E se faccio diverso, perché funziona? Tanti perché. Ovviamente ero cresciuto, ero già diventato ricercatore all'università e quindi, come tutti i ricercatori, mi faccio domande e voglio risposte. E questo mi ha permesso di traslare poi questo amore per lo sport in grande curiosità e ricerca di volerne sapere di più, anche più degli altri, ecco. Questa è un po' la mia grande passione per l'apnea, che rimane tuttora, ma ovviamente in chiave più di puro divertimento o come base per corro, vado in bici, faccio quel sport di mantenimento che mi permetta comunque di andare ogni tanto a mare o in piscina e fare un po' di apnea per pura passione personale.
Certo, nella tua storia sportiva chiaramente l'hai già detto tu, insomma, ci sono stati successi importanti, tra cui un campionato del mondo di apnea nel 2004, e poi ho fatto ovviamente...
Io bevo intanto, scusami, sì, vai, assolutamente. È un salotto amichevole, quindi...
Assolutamente, vai. Io mi sono studiato un po' di tue cose in giro, che c'è veramente tantissimo appunto rispetto a libri, scuole che fai, eccetera. Ti volevo chiedere una cosa, so che nella tua storia c'è anche una piccola tragedia, cioè piccola, una grande tragedia, un collega appunto che purtroppo se n'è andato e so che questo un pochettino ha cambiato un po' il tuo rapporto con l'apnea, e c'è qualche collegamento? Beh, se vuoi parlarne ovviamente.
Sì, questo è sempre un punto, per anni non ne ho mai parlato, poi ho capito che dovevo parlarne perché mi serviva e mi serve, perché è stato forse la prima vera svolta nella mia vita, lo dico in totale onestà, nel senso mi viene quasi, come sempre mi emoziono, perché cioè, in quegli anni le persone al mio fianco, in particolare questo ragazzo Filippo che era più grande di me, era un po' come se fosse un fratello, un angelo custode, cioè lui faceva quello che io ero abituato a fare con Pellizzari, cioè era l'assistente, quindi questo ragazzo entrava in acqua prima di me, usciva dopo di me, era un po' il supervisor di tutto quello che succedeva un po' attorno a me, al mio mondo, ai miei allenamenti, alle mie gare. E lui venne a mancare perché saremmo dovuti partire l'indomani, e il sabato e il venerdì mi chiamano che purtroppo era uscito con un altro suo amico in mare e purtroppo non è più riemerso. Questa svolta è stata una svolta drammatica, esistenziale, perché ti dico conto che io smisi ad andare in acqua, smisi a fare sport, presi 20 kg di peso, incominciai a andare in forte crisi depressiva, ansie, non, insonnia, insomma tutto quel lato oscuro, ecco, che non, uno tende a non voler conoscere, o quantomeno, figurati, io, il mio ego fino all'anno prima era da supereroe, cioè mi sentivo un figo mai visto, perché vinci un titolo mondiale ti senti un figo mai visto, e cado totalmente nel baratro più totale. Come ne sono uscito? Ne sono uscito grazie all'apnea, nel senso che proprio grazie alle tecniche di respirazione, le tecniche mentali che si usano in apnea, le avevo sia approfondite dentro l'acqua, ma fuori l'acqua non avevo mai pensato di utilizzarle. E invece ho utilizzato l'apnea per ritrovare la mia centratura, per ritrovare me stesso, l'armonia, l'equilibrio. Ecco, sicuramente quella tragedia mi ha dato degli strumenti per capire poi come poter lavorare su me stesso. E quando tu lavori su te stesso, e diciamo non è che scopri cose nuove, però avevo capito che questi strumenti potevano essere, come sono stati utili a me, potevano essere utili anche ad altre persone. E quello è stato un po' quel click che mi ha detto: prova ad approfondire queste tematiche dal punto di vista scientifico. Perché fino a quegli anni lì, sai, io ero anche da bravo allievo di yoga, facevo pranayama, ma nessuno mai aveva spiegato quello che oggi si usa con gli sportivi, l'HRV, cioè magari dopo ne parleremo, però se ne parla adesso, ma 20 anni fa, ma chi sapeva, o forse quei pochi che sapevano erano, come dire, concetti per pochi scienziati che dicevano: ma queste robe qua comunque adesso non servono a niente. Ecco, lì in quegli anni ho sperimentato tantissimo su me stesso, respiro e tecniche mentali, proprio del mio sport, per ritrovare la mia centratura nella mia vita terrestre, e mi hanno permesso di risorgere e rinascere.
Che bello, è molto interessante questo aspetto, per far capire anche proprio l'importanza di quello che fai, non solo a livello sportivo, ma proprio anche per situazioni come questa, dove posso capire, insomma, che una tragedia, una perdita di questo tipo può creare problemi e non da poco, se poi non si sa come uscirne. Quindi complimenti, e da lì è nata un po' la trasmissione della tua passione attraverso appunto la scuola Swim Like a Dolphin, insomma quello che poi piano piano sei diventato e iniziato a fare. Quello è stata proprio la spinta a divulgare ancora
quella
di più.
Quella è stata la spinta, perché guarda, non mi vergogno, tanto nei miei libri ne parlo ormai tranquillamente. Lo stesso psicologo che mi aiutava nelle tecniche mentali per la performance mi iniziò a seguire, perché io ero caduto in un baratro depressivo pesante, non ho mai usato farmaci, però mi svegliavo costantemente di notte e avevo una voglia matta di scrivere, sentivo il bisogno di scrivere, e quindi cominciai a prendere appunti sulle mie emozioni e quant'altro, e queste notti insonni mi portavano ad avere forse un po' più chiara la mia visione di vita, a capire chi volevo essere da grande. E da lì è nata questa idea di voler portare l'acquaticità nei bambini, cioè più che l'acquaticità, perdonami, la sicurezza. Cioè io iniziai a lavorare in parte come medico ricercatore a Pavia, e nei pomeriggi andavo nelle piscine a insegnare la subacquaticità, i giochi acquatici nei bambini, poi ai grandi. Mi giravo tanto l'Italia, perché comunque avevo una buona nomea, quindi mi insegnavano io insegnavo a nuotare con la monopinna, come si faceva apnea, e questo era tutto in chiave di lettura per i bambini, per la sicurezza, come possiamo, ti ricordo che comunque la terza causa di morte al mondo è l'annegamento. Noi comunque nasciamo che siamo dei piccoli delfini in apnea, quindi spesso sono i genitori che portano le loro tensioni verso l'acqua ai propri bambini. In realtà noi abbiamo un'acquaticità che è pazzesca, va solo coltivata nel tempo. E questa mia grande passione per divulgare l'apnea, per allenare anche l'apnea, perché proprio mi piaceva allenarla, mi portò appunto a entrare nel mondo della medicina e dello sport. Iniziai ad avere atleti sempre più forti, e qui si aprì poi il mondo delle performance sportive. Ecco, senza fare grossi nomi, però tanti campioni si accorsero della mia metodologia d'allenamento nell'apnea, utilizzando il respiro, la mente, l'apnea stessa, e incominciarono a chiamarmi il nuoto, la pallanuoto, la corsa, il ciclismo, il triathlon, tanti atleti importanti che avevano vinto praticamente tutto, ori olimpici, ori mondiali, dicendomi la scherma, ecco, veramente tanti, dicendomi che sentivano il bisogno di approfondire alcune tematiche che nella loro carriera non avevano approfondito e sapevano che quella poteva essere la nota giusta. E lì chiaramente la passione unita al desiderio di, sai, quando lavori con nomi importanti, per sfide importanti, no? La programmazione di un quadriennio olimpico, non ti accontenti, cioè in me era nato quell'agonismo scientifico di voler dire ma studiamo protocolli nuovi, cerchiamo di capire, questi atleti vogliono di più, sono all'altezza della situazione, cosa c'è in giro, qualcuno avrà studiato prima di me nel mondo qualcosa, che cosa hanno fatto, che cosa posso fare io, che vantaggi mi può dare, perché sai, anche comunque l'atleta sono un po' dei rompipalle, cioè passami il termine, cioè ma se faccio questo cosa mi dà in più? È come quando ti fanno le domande sugli integratori, no? Ma se prendo questo, che vantaggio mi dà? Cioè, che cosa? Tutte quelle domande, piccole domande che vogliono grandi risposte. E questa è un po' la sete di conoscenza che mi ha portato ad approfondire il più possibile il tema del respiro, ovviamente.
Ora ti farò qualche piccola domanda che avrò bisogno di qualche grande risposta.
Va bene, mi preparo.
Così entriamo un pochettino nello specifico. Chiaramente sai che qua siamo in una grande community del running, siamo tutti appassionati della corsa, c'è qualche triatleta ovviamente, però diciamo predominante la corsa. Io mi accorgo da atleta che in quei momenti dove la mia respirazione non è buona, un po' perché non ci penso, un po' perché magari sono raffreddato, per qualsiasi ragione, spesso perché sono sotto stress e faccio una fatica boia, si fa molta più fatica e sembra che tutto è più macchinoso e più difficile. C'è stato uno studio, qualcosa che dimostri quanto effettivamente la respirazione possa dare in un risultato sportivo? Cioè da 0 a 100, se non so, 60 è la metodologia di allenamento, l'alimentazione, il riposare bene, quanto fa la respirazione secondo te?
Allora, ti dico non secondo me, ma secondo quelle che oggi sono le evidenze scientifiche, perché come sai sicuramente io penso di caratterizzarmi da una forte esperienza di campo, però indubbiamente le evidence based sono oggi degli elementi importanti che altrimenti possiamo fare andiamo un po' a naso, ecco, a me non piace andare un po' a naso. Sicuramente in alcune cose il mio intuito e lo spirito di osservazione mi porta a testare molte cose, però credo di avere anche sufficiente esperienza. Venendo alla domanda, oggi la respirazione viene considerata un marginal gain, un guadagno marginale che negli atleti d'elite dà un vantaggio calcolato intorno al 2-3%. Il 2-3% come guadagno marginale in una prestazione elitaria è tanto, è davvero tanto. 20 anni fa si parlava dell'alimentazione come marginal gain, oggi sappiamo quanto incida l'alimentazione supportata da una corretta integrazione alimentare, anche se ormai dovremmo parlare di corretto supporto nutraceutico, ci aiuti nella performance stessa, e sappiamo anche quanto incida ancora di più forse il sonno e il recupero nella qualità dell'allenamento e della performance. Ecco, il respiro 2-3% è abbastanza significativo, questo in termini generali. Poi è chiaro che dipende dove lo andiamo a collocare, però guarda Cremi, ti posso dire per la mia esperienza che l'aspetto del respiro è molto più ampio di quello che si possa credere. Già tu prima hai citato il solo fatto di quando alcune volte per stress accumulato o altro fai molta fatica a respirare, perché comunque nelle nostre scuole sportive, a partire proprio dalla base, viene insegnato tutto fuorché respirare. Quindi ti dicono cosa mangiare prima di correre o cosa non mangiare, quali scarpe utilizzare. L'altro giorno sono andato in un negozio a Milano, mi hanno fatto 1800 domande sulle scarpe, cosa fai il lungo, il corto, il frazionato, carico, scarico. Io devo correre una volta. No, scherzo. Però ecco, si entra tanto nei tecnicismi, giustamente. Ma sul respiro è la stessa identica cosa. E molte volte ci dimentichiamo di respirare, o ancora peggio, mi permetto di dire, non essendoci una cultura respiratoria, tu comunque, a meno che non sei un professionista che ne ha sentito parlare, tu hai un lavoro dove 8-10 ore al giorno sei impegnato e poi vai a svagarti e corri, chi più forte, chi meno forte, però ovviamente ti porti dietro tutte delle situazioni stressogene, e la prima causa, il primo sintomo di alterazione stressogena è il respiro, cioè è il primo elemento chiave che viene cambiato nella qualità della nostra vita, nel senso che le situazioni stressogene alterano il pattern respiratorio, e il quale a sua volta, ricordiamoci, è il primo significativo motore del ritmo cardiaco, cioè il ritmo cardiaco è dettato dal ritmo del respiro. Quindi è normale che tu faccia fatica a respirare, perché se durante la tua giornata fai 20.000 atti respiratori, ma sono circostanziati, alti, bassi, con fasi di apnea, con quant'altro, non hanno una monitorizzazione del tuo respiro, è ovvio che poi quando vai a fare un'attività più o meno aerobica, quello che è considerato tale, dice Madonna, oggi non ho il fiato. È normale questo, perché non rientra nella nostra cultura, per esempio, anche il warm-up respiratorio. Già nel 2015 è stato studiato come il warm-up respiratorio aiuta la performance sportiva, solo che fondamentalmente, che io sappia, pochissimi lo fanno. Certo, gli atleti che io seguo, quelli che l'hanno visto fare da altri e hanno provato ad imitarlo e hanno visto che mi sento meglio. Però oggi ci sono, diciamo, non dico dei protocolli proprio di warm-up respiratorio, già ormai da 8 anni che se ne parla. Per cui, insomma, questo è sicuramente fa la differenza.
Interessante. Ora ti faccio proprio una domanda che qualsiasi neofito fa, probabilmente una delle più ricercate online. Nella corsa bisogna respirare con il naso, con la bocca o tutte e due insieme? È possibile respirare solo con il naso anche ad alta intensità? Questa è la domanda classica che mi fanno spesso anche a me, e anche da te ogni tanto ci si pone, soprattutto quando si fa la ripetuta a manetta, dire ma dovrei respirare solo col naso, come faccio a far entrare abbastanza aria?
Dacci allora questa è la classica domanda cui allora voglio porre la massima attenzione e delicatezza. Dobbiamo distinguere tra respirazione, la ventilazione nasale, che è fisiologica. Cioè l'essere umano nasce con una ventilazione nasale. La respirazione orale, visto che è un mio topic da ricerca da 25 anni, è patologica. Non entro ancora negli ambiti sportivi, un attimo, è quindi pura fisiologia umana. Il soggetto che è un respiratore orale, il bambino che è un respiratore orale o l'adulto che è un respiratore orale, è patologico. La ventilazione deve essere nasale per 5 motivi. L'aria attraverso il naso viene pulita, viene purificata, viene riscaldata, viene umidificata, stimola la produzione di ossido nitrico, che è un gas endoteliale che ci aiuta nella prevenzione di malattie cardiovascolari, e la ventilazione nasale ha un effetto neuropsicogeno. Questo è il motivo per cui la fisiologia umana prevede che l'organo deputato alla ventilazione sia il naso. La bocca non ha tutte queste peculiarità. La bocca è l'organo della masticazione. Entrando nella disciplina sportiva, è chiaro, uno dice ma uno che fa pallanuoto, che nuota, respira con la bocca. È vero, ma è circostanziata. Una gara di nuoto, la gara più lunga, Paltrinieri, dura 20 minuti, 15 minuti, basta, finita lì. Ma questo non crea danni patologici. Il pallanuoto sono 4 tempi da 7 minuti erotti, quello che è, non crea danni patologici, cioè sono situazioni circostanziate. Entriamo nella corsa. Nella corsa, a mio avviso, la risposta è molteplice, nel senso che idealmente dovremmo respirare attraverso il naso. Ormai è evidente come chi si allena attraverso una ventilazione nasale, abbiamo fiorfiori di esempi di atleti del running che hanno vinto anche Olimpiadi respirando con il naso, quindi anche sotto sforzo importante, vincono Olimpiadi, ma escono da un programma di allenamento mirato, nel senso che se oggi ti faccio fare 10 volte i 400 a cannone, non ce la fai, muori prima. È ovvio che devi respirare con la bocca, perché la bocca è l'organo accessorio della ventilazione, cioè stai morendo, cioè l'uomo percepisce di essere in forte affanno e ha bisogno di una pervietà maggiore, quindi c'è richiamo d'aria anche dalla bocca. La ventilazione nasale nello sport e nel running può aiutare a parità di sforzo, riduzione di quella che è la frequenza cardiaca, quindi ha una sua utilità, ma attenzione, io inizio la stagione a settembre, inizio ad allenarmi con una logica di allenamento e di respirazione nasale per avere poi i miei benefici dopo 3, 4, 5 mesi, poi qui dipende dal livello di atleta che sei, da tanti fattori. Ecco, quindi non è che io oggi esco a correre, mi faccio 10 km, non ho mai respirato col naso e penso di farmi 10 respirando col... muoio, non ce la faccio. È ovvio questo, è normale. Ma se invece costruisco una tabella d'allenamento dove voglio imparare a gestire meglio la respirazione, indubbiamente allora la ventilazione nasale ha la sua efficacia.
Quando parli di ventilazione nasale, chiaramente sia in entrata che in uscita, ispirazione e
assolutamente
ispirazione.
Assolutamente sì, è concesso l'entrata dal naso per gli effetti sopracitati, l'espirato dalla bocca. È anche vero che comunque l'idealmente sarebbe naso-naso, però a livello propedeutico, gli atleti che magari che seguono il running, quando iniziamo a voler trasformare, magari hanno, sai, 20 anni che corrono in quel modo, non è che modifichi dall'oggi al domani. Allora magari fai la in dal naso e la es dalla bocca.
Interessante. Finalmente un po' di chiarezza su un tema...
No, su questo molto... guarda, sono proprio abbastanza severo, ecco, nel senso che poi uno... L'errore quale fa, perdonami, è che uno dice ok, oggi esco a correre e mi faccio 5 e provo. No, non puoi provare così, cioè devi seguire delle logiche, anche perché, concedimi, un'altra pubblicazione molto interessante per questo, per il mondo running credo che sia molto utile, la respirazione orale applicata nel running è patologica perché può provocare edema polmonare, come nel nuotatore, come nell'apnista, nello scuba diver, nel senso che anche voi del mondo running che uscite magari con temperature, adesso ho guardato la finestra, ma uscite con temperature fredde d'inverno, la respirazione orale può creare grossi problemi polmonari, quindi bisogna stare attenti perché l'aria va riscaldata e la bocca, non avendo filtri, è un canale importantissimo di aria fredda che va subito a livello polmonare, quindi be careful.
Certo, interessante. E arrivando così a parlare di polmoni, noi ci siamo conosciuti grazie a Aerofit, questa azienda che ne ho già parlato un paio di volte nel canale, che ha creato questo strumento proprio per allenare la capacità polmonare che io utilizzo e ti volevo chiedere quanto si può allenare effettivamente la capacità polmonare e quanto è importante avere una buona capacità polmonare per un runner.
Allora, io ho lavorato... per sviluppo e tecnologia da 2017 a 2020 con Aerofit e praticamente tutti i programmi di allenamento sono un po' frutto di quello che ho fatto per 10 anni con gli atleti professionisti, basandomi sulla mia esperienza anche di apnea portata nel mondo dello sport. Allora, quello che ho voluto trasformare, che l'azienda poi ha appoggiato nelle mie scelte di allenamento, è prima di tutto il fatto che bisogna partire da una conoscenza del sistema respiratorio, cioè, lo dico con massimo rispetto, se tu pensi di prendere un device, qualsiasi esso sia, e di allenarti senza una logica, non ottieni i benefici finalizzati con quel device. Quindi lo step principale è saper muovere molto bene il diaframma, avere una grande elasticità del sistema polmonare, e poi allenarlo. L'allenamento prevede che io vado a lavorare sui volumi residui, cioè ad aumentare la mia capacità vitale. La capacità vitale è modificabile, cioè sfatiamo quelle conoscenze che c'erano nei miei anni, nel senso che mi ricordo venivo studiato dai fisiologi della medicina dello sport perché è riuscito a trattenere il fiato 6 minuti e 15, è riuscito a portare la mia capacità vitale a 8 litri e mezzo, è impossibile, non si può modificare. La capacità polmonare non è modificabile la capacità vitale. Ma perché? Perché io vado a diminuire il mio volume residuo, che poi è alla base anche della longevità. E questo lo si fa allenando il diaframma. Ora, siccome la cosa può essere interessante, mi tolgo la cuffia perché poi a me piace essere pratico. Concedimi di far capire che cosa intendo. Posso, vero? Mi dai, Simone, il permesso?
Assolutamente.
Allora, cosa vuol dire allenare la capacità vitale? Cioè riuscire a lavorare sul carico espiratorio e così ho reso
il concetto, aspetta che rimetto le cuffie,
follia totale.
No, non è follia. Chiaramente io arrivo dal mondo dell'apnea, ma credimi, alla base della performance sportiva, quello che poi faccio gli atleti, è far capire loro che più io lavoro sul sistema polmonare, potenzio il diaframma è il muscolo è più potente del quadricipite femorale, ma va allenato con determinate logiche. Quindi se io penso di prendere un qualsiasi device e iniziare a fare, ok, posso allenare la fatica, posso allenare la resistenza, posso allenare varie cose, ma non lo faccio in una maniera completa, perché il vero fulcro è riuscire a potenziare il diaframma, e il diaframma lo potenzi attraverso una contrazione eccentrica, quindi quando vai in espirazione totale. E quando vai in espirazione totale devi lavorare anche sul trasverso, e lavorando sul trasverso ti aumenta la forza contenitiva e tu hai la resistenza sul diaframma, per cui aumenti anche la forza del diaframma. Eccolo che questa chiave combinata assieme ti dà i benefici. Questo è quello che poi vado a fare con gli atleti, ma quelli che ci credono e che vogliono lavorare duramente e avere dei benefici ottimali, di dire ok, tutti noi andiamo in fatica, ma io cedo un metro dopo gli altri e vinco quella gara di nuoto, vinco quella corsa, mi porto a podio. Prima non arrivavo a podio, adesso arrivo a podio. Faccio degli esempi, perché lavori molto poi sulla resistenza. Ecco, questo un po' deve essere chiaro il concetto del device, cui io sono a favore, ma quando una persona esce da un percorso mirato, e allora lì hai fatto il 100%.
Certo, e raccontami un po', un atleta amatore, perché ovviamente siamo quasi tutti amatori che sono in questa community, che cosa può fare anche seguendo quello che tu fai, no? So che hai scritto un sacco di libri, stai facendo davvero tanta formazione, chiaramente parli spesso di atleti elite, che chiaramente quel marginal gain del 2-3% per loro vuol dire una medaglia o no, per noi amatori 2-3% di guadagno in maratona io lo prendo molto volentieri. E che cosa possiamo fare? Come possiamo respirare meglio? Che poi questo immagino ci aiuterà anche nella vita, perché io mi accorgo anche quando sotto stress di fuori della corsa, no? Se sapessi come sfruttare meglio la mia respirazione, immagino potrei stare molto meglio. Insomma, che strumenti abbiamo? Che cosa si può fare per migliorare?
Allora, guarda, mi concedimi questa piccola paragone. Se un atleta d'elite è il 2-3%, in un soggetto amatore è molto di più. Perché ne parlavo proprio col medico degli astronauti per alcune ricerche che stiamo facendo assieme. Nella soggetto, diciamo, tra virgolette, normale, ecco, non nell'atleta d'elite, ma nel soggetto amatore che va a correre, si diverte, chi più, chi meno. Ma la respirazione ha un ruolo ancora più decisivo. Primo, la percezione della fatica passa attraverso il respiro. Quindi tu più alleni il respiro, minore la fatica percepita. Secondo punto, tutto quello che è la gestione del recupero. Cioè, noi sappiamo oggi che un sistema respiratorio allenato, mobile, cioè elastico, facilita l'eliminazione di lattato e CO2. Quindi io, che sono un amatore, non parlo del professore, ma sono un amatore che il giorno dopo devo andare in banca, devo andare, lavoro in banca, lavoro in ufficio, lavoro, sono medico, sono ricercatore, sono ingegnere, sono idraulico, sono elettricista, e il giorno dopo devo essere sveglio, cioè devo essere, capito? L'atleta d'elite è un po', tra virgolette, coccolato, nel senso che ha i suoi ritmi, ma uno che ha una vita d'ufficio, poi il giorno dopo non è che può essere mezzo rintronato. Quindi ci sono dei protocolli di recupero abbastanza utili per facilitare la remise en forme, no? Terzo punto, ricordiamoci la qualità del sonno, l'HRV, l'heart rate variability, questa variabilità cardiaca che, per chi magari non è nel settore, è l'intervallo di tempo espresso in millisecondi tra un battito e l'altro, che è strettamente correlata al respiro. Poi sicuramente c'è l'alimentazione, lo stile di vita, le docce fredde, tutto quello che vuoi, ma il primo parametro è la respirazione, quindi qualità di sonno. Poi la parte pre-gara, pre-allenamento, il warm-up respiratorio, ma parliamo anche dell'aspetto mentale, la gestione dell'ansia, passa attraverso il respiro. Sappiamo che il respiro è la principale forma di autocontrollo che l'essere umano ha ed è il regolatore delle nostre emozioni, quindi saper gestire il nostro respiro e conoscere la nostra fisiologia ci permette di affrontare meglio gli stati emotivi delle diverse situazioni che andiamo incontro. E poi c'è l'allenamento specifico, che può essere modificato in base alle tecniche di respiro o le tecniche di apnea applicate nel running. Capisci che questo è un mondo enorme, e se nell'atleta d'elite vai a rosicchiare quei punti che magari wow, in un amatore è tantissima roba. È chiaro che se pensi di fare tutto assieme diventa un macello, però un poco alla volta. Ecco, visto che ne hai parlato mi fa molto piacere, io ho scritto diversi libri in questi anni dove ho raccontato un po' le chiavi di lettura mediche e scientifiche partendo un po' dalla mia esperienza. Sicuramente uno dei miei ultimi libri, proprio il mese scorso, ha preso il premio dal CONI, mi ha fatto molto piacere, ma non solo per i contenuti ovviamente, è un libro abbastanza tecnico, Respirazione High Performance di Calzetti e Mariucci, dove tutti gli esercizi di respirazione, sia sull'aspetto mentale che sull'aspetto più metabolico, vengono ovviamente descritti da me, ma ho tantissimi atleti che fanno gli esercizi. Questa è la testimonianza del fatto che non sono io a farli, perché ovvio sarebbe scontato, però sono tanti atleti di diversi sport che si prestano a, sono prestati a fare gli esercizi. E il fatto che questo libro abbia preso un premio dal CONI è indicativo del fatto che pian piano sempre di più anche da chi è responsabile della formazione si stia rendendo conto che il respiro non è una roba tanto per, ma è una chiave di lettura sempre più importante che ci permette di gestirci al meglio. Quindi leggere questo libro, ci sono più di 60 esercizi, è già un ottimo, come dire, punto di ingresso per capire un po' come funzioniamo. E da lì ci sono anche qualche tabella d'allenamento. Beh, tieni conto che io voglio essere molto onesto, Simo, io non ho inventato niente, io semplicemente cerco di trasformare quello che è stata la mia esperienza e la esperienza da campo che ho con tanti atleti. Ma voglio dire, già negli anni 50 il maestro, il guru Zatopek si allenava in apnea e utilizzava queste tecniche. Non è dato a sapere che tipi di allenamenti facesse, però si parla appunto che spesso lo raccoglievano in sincope perché tratteneva il fiato per parecchie centinaia di metri. Quindi insomma, oggi queste conoscenze sono più evidenti, si sa cosa fare, si tratta solo di farle con una certa logica e possibilmente con una propedeutica corretta, perché altrimenti c'è rischio, come tutte le cose, no? Sai, uno è abituato a prendere l'integratore, non legge le istruzioni, lo butta giù, boh, non ho sentito niente. Ma l'hai preso nel modo giusto, nei tempi giusti, o hai fatto a modo tuo? Ecco, perché ormai con l'autodidatta non vai da nessuna parte.
Assolutamente, io ovviamente metterò tutti i link qua sotto in descrizione, quindi chi vorrà andare a vedere un po' i vari libri, le cose che fai, spero insomma che più persone si possano informare. Io odio banalizzare e non è mia intenzione farlo, però provo a farti questa domanda, magari mi dirai sei fuori, non si può. C'è una cosa che possiamo fare tutti, magari come routine tutti i giorni, che può migliorarci nella respirazione?
Sì, una. Assolutamente, certo. La cosa più semplice da fare, la base. Allora, il primo punto è capire come funziona. Perdonami, domanda semplice, risposta semplice, ma molto pratica e molto essenziale, che è la base della progressione. Allora, prima di tutto capire, molti noi nella vita di tutti i giorni abbiamo una respirazione molto alta, molto toracica, e poco bassa, addominale, anche se in realtà dovremmo chiamarla diaframmatica. Quindi primo punto, iniziare a capire a respirare con l'addome. Meglio ancora sarebbe col diaframma, ma diventa un passaggio più evoluto, con calma. Quindi portare l'attenzione su una respirazione bassa addominale. Il secondo punto, visto che vogliamo parlare di allenamento, iniziamo a nei momenti di pausa, ritagliamoci due momenti di pausa nella giornata dove iniziamo ad allungare la fase di espirazione. Cioè, per esempio, io prendo, inspiro dal naso per 3 secondi, ok, portando il respiro dal basso verso l'alto, ed espiro 10 secondi, dalla bocca, va benissimo. Poi di nuovo inspiro per 3 e provo ad espirare di nuovo per 10 o anche 15. E poi magari provo 20. Ecco, questa espirazione lunga, lenta e prolungata è la base dell'allenamento dei grandi campioni. Perché? Perché in espirazione io vado ad alzare il diaframma, quindi lo porto verso l'alto, quindi vado a lavorare sui volumi residui. Potenziando l'espirazione io rinforzo la inspirazione. Lavorando sull'espirazione io vado a potenziare il trasverso, che è un addominale profondo molto utile per il potenziamento del diaframma e per anche per muscolo stabilizzatore, prevenzione, aiuta la prevenzione della lombalgia, nel runner è fondamentale come in altri sport. Quindi con un semplice banale esercizio io vado a lavorare su tre aspetti importantissimi. Tieni conto che io inizio così con gli atleti, arrivano anche a 30, 35, 40 secondi di espirazione lenta, prolungata, un sibilo lunghissimo. Arriverà poi il problema che, ovviamente, non avendo una buona percezione di questa parte interna, tu ti irrigidisci corretto dell'addome e dici, cacchio, non ne ho più di aria. No, né aria ne hai ancora, ma cosa fai? Lavori sul retto dell'addome e non sul trasverso, e quindi ti blocchi. Ecco, lì è la chiave di volta. Lì si apre un altro tassello importante. Però già pian piano, prendersi qualche minuto al giorno dove lavori sull'espirazione lenta e prolungata, inizia con 5, 10, arriva a 15, se sei bravo anche a 20 secondi, wow, è già tanta roba, è già un ottimo inizio. Induci un effetto anche di rilassamento, ti acquieti la testa, ok? Lavori sulle onde neurogeniche e fai un effetto benefico su quello che è la performance. Ed è un ottimo inizio.
Grazie mille. ci proverò sicuramente, suona molto, molto interessante. E siamo un po' a conclusione, ho ancora un paio di domande un po' tecniche. Parlavi di HRV, è sì. Una cosa che tutti noi ormai, tutti magari no, però in tanti conosciamo grazie agli orologi, finalmente una metrica disponibile un po' per tutti, basta acquistare un orologio un po' decente, una metrica misurabile. Dicevi che è influenzata anche dalla respirazione. Ecco, questa metrica secondo te quanto vale per noi, quanto può essere effettivamente sfruttata per capirci e conoscerci un pochettino meglio?
Guarda, l'HRV è tra virgolette vecchia, nel senso che si è studiata 30 rotti anni fa, se ne parla negli ultimi anni. Dal 2020 che sono nati molti device, molti sistemi per l'HRV, e a mio avviso è un ottimo sistema di lettura per valutare il tuo grado di la readiness, la qualità del sonno e capire il tuo stato anche di, passami il termine, di quanto sei forte, ecco, quanto sei forte. Tant'è vero che anche nelle diverse, beh, voglio dire, adesso senza fare grosse pubblicità, però chi ha un iWatch ogni tanto dice respira, no? Io non ho questo orologio, però già loro per primi avevano capito questa cosa. Ma credo che sia uno strumento molto utile da utilizzare perché ci dà una chiave di lettura sul nostro grado di recupero. Per cui io ci credo, lo utilizzo molto, ce l'ho tutti i giorni e mi piace. Quindi personalmente reputo che ci dà delle indicazioni anche molto utili sulla qualità del sonno, anche perché poi è la base del recupero. Io punto molto sia sul recupero diurno sia sul recupero notturno. La monitorizzazione del recupero notturno, dalla fase N3 del sonno, ci aiuta a capire quanto davvero abbiamo recuperato e se non hai recuperato abbastanza... ti aiuta tantissimo il respiro, le tecniche mentali di meditazione, di training, tutta la sfera del training mentale, training autogeno, ti aiuta. Per cui, insomma, io sono un accanito fautore e sostenitore.
Interessante. E l'ultima domanda un po' tecnica è rispetto all'ambiente in cui siamo. Sappiamo che purtroppo siamo sempre di più, soprattutto io che vivo in città, in questo momento Londra, eccetera, a volte diventa difficile correre e godersi anche la respirazione, a meno che si va in parchi, eccetera. Quanto e soprattutto che cosa si può fare per chi abita e vive in città e si deve allenare in situazioni un pochettino più difficili? Ci sono trucchi, consigli, cose che si possono fare?
Non c'è nulla di nuovo nel sapere che il migliore metodologia di allenamento all'aperto è a contatto col verde in mezzo alla natura. Su questo non dico niente di nuovo. Allora, esistono so che posso essere passibile di critiche, però l'inquinamento purtroppo non ci aiuta. Ecco, ce l'ho in un'altra stanza, avrei potuto fare. Comunque esiste io ho uno strumento, si chiama picometro. È uno strumento che attraverso l'espirato, non è una spirometria, ma è un misuratore dell'esalato che ti dice quanto sono inquinati i nostri polmoni, ed è anche un gas trasduttore che mi permette di capire quanto il nostro sangue è povero di ossigeno, ricco di ossigeno o ricco di monossido di carbonio. Questo strumento che utilizzo nella monitorizzazione mia e anche ovviamente degli atleti, dei pazienti, è molto utile. Perché? Perché sapere che hai un tasso di inquinamento polmonare elevato perché vivi in una città purtroppo ricca di smog e non al mare o in montagna, o hai i livelli alti di carbossimoglobina, non ti aiuta. Come fare? Allora, a livello indoor, secondo me la cosa migliore non è una marchettata pubblicitaria, che non ne ho bisogno, non ne faccio, ma dotarsi di un sistema di purificazione dell'aria, nel senso che anche l'aria indoor può essere inquinata fino a 5 volte di più rispetto all'aria outdoor. Quindi se vivi in una grande città, ma anche piccole città, io vivo a Lodi, che è una città molto inquinata, dotarsi di sistemi di purificazione d'aria. All'esterno non prendermi per matto, ma può essere d'aiuto in certi casi le mascherine, come si usa in sala operatoria. Non è mai morto nessuno per delle mascherine, però rappresentano un sistema di filtraggio dell'aria. Poi anche lì dipende dal tipo di allenamento che fai, sono perfettamente d'accordo. Però credimi, io la mascherina la uso da quando mi sono laureato, nel mio lavoro non è mai morto nessuno. Esistono dei device, dei sistemi di purificazione dell'aria applicati a delle cuffie che ti permettono di uscire, correre e filtrano l'aria. E ho paura che sarà il nostro futuro, cioè ormai è il presente. È chiaro che ormai tutti sono un po' scettici su queste cose, però ho paura che l'indirizzo sarà quello, perché la qualità dell'aria incide tantissimo sulla qualità della nostra vita. Piccola review bibliografica: a aprile del 2023, quindi di pochi mesi or sono, è stato fatto uno studio molto interessante sullo sviluppo della demenza senile e la correlazione con la qualità dell'aria. Il 67% delle demenze senili è correlata allo smog, alla qualità dell'aria che noi respiriamo. Quindi quello che io mi sento di dire è il tema che io sto affrontando oggi, il tema della longevità correlato al respiro e correlato alla qualità dell'aria. O al limite fai come me e vieni a vivere dove c'è il mare e fai una scelta di vita migliore.
ci sto pensando per te.
Ecco, non sono tante le soluzioni, ahimè, non sono tante. Quelle che conosco sono queste ad oggi.
Certo, grazie, comunque è molto utile. E concludiamo tornando su di te, progetti futuri, che cosa in serbo per te il futuro, dove ti possiamo trovare, che stai facendo?
Ma allora, progetti futuri, guarda, negli ultimi 2 anni sono uscito con 2 libri, l'ultimo pubblicato pochi mesi fa è proprio un libro mio di evoluzione, dove mi racconto se respiro posso, è un po' questo libro di racconto il mio viaggio dalla ex Jugoslavia al fianco dei grandi campioni e come possiamo diventare anche noi campioni della nostra vita. Adesso è un momento di transizione, un momento di cambiamento, sotto diversi punti di vista, come ti raccontavo nel backstage, sono preso dalle vicissitudini familiari, della salute di mio padre, dalla stabilità mia familiare e alcuni cambiamenti di vita proprio logistici. Quindi in questo momento sono concentrato alla famiglia, ha bisogno di me, e quindi ho bisogno di sedermi, di godermi il momento e di acquietare un po' la mente, perché sono stati anni abbastanza produttivi. Rimango focalizzato sul mio lavoro, rimango focalizzato sulla mia scuola. Io ho creato la mia Medical Breath University, dove raccolgo professionisti nel mondo salute, sport e benessere che la vedono un po' come me, hanno voglia di divulgare alcuni aspetti collegati al respiro e allo sport e alla salute, e che arrivano da dei miei percorsi online. Cioè solo chi fa i miei percorsi online può accedere a questo mio percorso di formazione in presenza, e quindi questo rimane, ecco, la mia attività principale, oltre a quella, diciamo, medica. E quindi adesso è così, un momento più di tranquillità e di stabilità emotiva, perché ne ho bisogno e la mia famiglia ne ha bisogno. Punto.
Ci sta. Ci sta. E tu corri?
Io corro, io mi, certo, un attimo, ho fatto anche delle mezze maratone a Lodi, con i miei tempi, nel senso che fuori dall'acqua credo di essere l'antiterrestre, cioè tanto sciolto in acqua, tanto orso bubu fuori dall'acqua. Però insomma, diciamo che le mie corse, i miei passi intorno ai 5:10, 5:20, 5:30, poi magari sotto le festività natalizie a 6 perché ho mangiato troppo. No, ecco, sono il runner della domenica, lo faccio senza spirito competitivo, solo col piacere di sperimentare e tenermi in forma.
Abbiamo una tradizione qua per chiudere questa puntata, dove io di solito chiedo, di solito sono quasi tutti atleti o allenatori comunque nel mondo della corsa, che cos'è per te la corsa? Però, visto che per te la corsa immagino sia meno significativa, ti voglio chiedere che cos'è per te l'apnea?
Ti rispondo a entrambe. Beh, l'apnea è la mia vita, quindi questo è abbastanza scontato. L'apnea è tutto ciò che è intorno all'apnea, il mare, il respiro, è la mia vita. Veramente è la mia vita. L'apnea è il mio amore. E ti dirò invece la corsa. La corsa io la odio, perché è una fatica pazzesca, e il mio allenatore me la faceva fare quando non potevo allenarmi in mare, in piscina, mi faceva correre, io lo odiavo. In realtà oggi la corsa la odio un po' meno, perché è un po' come dice il mio amico Igor Cassina, la fatica di oggi è il risultato del mio domani, quindi ho iniziato ad amarla. Ma perché? Perché vivendo più al mare è un modo per stare ancora più in natura, perché prima in città era una roba inutile, cioè odiavo correre in mezzo al traffico, no? Invece negli ultimi anni correre con a fianco il mio mare diventa un modo piacevole per essere me stesso, per cui ho iniziato ad amarla, non più odiarla, è diventata una mia compagna di viaggio. Per cui credimi, ho sempre scarpette e roba da running, anche d'inverno, cioè giuro, l'altro giorno con mia moglie siamo andati a correre assieme, 6 chilometri, il 1° di gennaio abbiamo fatto la nostra corsa, lei è più brava di me, lo ammetto, però sono più bravo io in acqua.
Spettacolo, dai, ottimo modo per concludere questa intervista, ti ringrazio di cuore perché è stato secondo me molto utile, molto affascinante parlare questi argomenti. E nulla, grazie mille per essere stato qua.
Grazie a te e a voi per questa bellissima chiacchierata.
Ciao ciao.
Ciao, ciao Simone, ciao a tutti.